Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo. Come di consueto saremo glocal. Inizieremo quest'ora che passeremo insieme raccontandovi un giorno e una notte di estate all'Alpe Acquanegra in Valmalenco, provincia di Sondrio, insieme a vacche, capre, maiali e anche lupi. Che cosa sono le quadre, gli antichi domini civici di alpeggi, malghe e boschi in Valtellina? Iniziamo la nostra puntata dall'Argone, minuscola località di Lanzada in Valmalenco, per essere precisi della Val Lanterna, uno dei due rami in cui si divide la valle sopra Sondrio. Per arrivarci si prende la strada che porta alle dighe di Campomoro e di Gera. Ci fa compagnia con la sua cima piramidale e i piccoli nevai in scioglimento il Pizzo Scalino, una delle montagne simbolo insieme al Disgrazia e al Bernina di questa parte delle Alpi centrali al confine con i Grigioni. Andrea della Maddalena, il titolare dell'azienda agricola biologica Agneda di Sondrio, ci viene a prendere con il fuoristrada alla prima casera dell'alpeggio, attorno alla quale pascolano i vitelli. Perché sei sceso?
Perché devo portare i prodotti che abbiamo fatto oggi per portare allo spaccio a Sondrio, che domani è aperto il negozio, poi andiamo anche a Teglio a fare il mercato. Però è l'unico mercato che facciamo, quello di Teglio. Il mercato di Sondrio non riusciamo a entrare, perciò il nostro punto di vendita è a Sondrio, è 3 giorni alla settimana in estate, è martedì, perciò oggi è lunedì, devo portare giù i prodotti che ho fatto, ricotte, burro, e così domani mattina mia moglie apre il negozio lì nell'azienda con i prodotti freschi.
Che cosa fate?
Abbiamo portato giù formagelle di capra fresche e la ricotta di capra che ho fatto stamattina, perché non bisogna buttare niente, con quel poco, con i 30 litri di siero mi vengono su 6 o 7 ricottine, anche solo a 3 euro l'una, però è sempre un tornaconto. Cioè, se si fanno pochi numeri bisogna ottimizzarli, e, a mio giudizio, e cercare di ottimizzare appunto la produzione per portare a casa il più possibile di prodotti.
Con il siero che cosa fai, visto che anche i maiali?
Quando hai il siero e fai la ricotta resta un prodotto che è liquido, è poco più dell'acqua, perciò non è che posso fare ricotta tutti i giorni, sennò i maiali si lamentano, perciò un giorno sì, un giorno no faccio la ricotta e quello che risulta posso anche buttarlo, comunque darlo ai maiali, mentre quando non faccio la ricotta il siero è molto sostanzioso e ricco di, ancora di grassi, proteine e di tante sostanze utili per l'alimentazione dei maiali, che sono lì a 100 metri dal caseificio in un posto riparato, confinato, perché loro distruggono tutto quello che c'è all'interno del loro recinto e hanno una casetta di larice 3x2 per ricoverarsi la notte, e quando c'è troppo sole loro stanno tranquillamente a ronfare all'interno della casetta all'ombra.
Fai anche allevamento da carne?
Abbiamo una linea da carne, bisogna partire all'inizio. Noi facciamo latte che trasformiamo in formaggi. Per fare il latte abbiamo le brune alpine. Solo che le brune alpine negli anni 80 sono andati a spingerle verso una linea da latte con linea di sangue americano, dove producono come le frisone. Noi invece stiamo ritornando verso una linea di brune alpine che sono come in Svizzera le chiamano le OB, Original Brown Swiss, dove hanno le caratteristiche morfologiche ancora delle vacche degli anni 50 o 60 qua sulle Alpi, più tozze, meno energivore, cioè che non servono tanti cereali per portarle a far latte, più rustiche, insomma, come in produzione, però a noi non interessa. Comunque, avendo una malga di brune di almeno una ventina di fattrici da latte, se noi dovessimo fecondarle tutte in purezza mi troverei con troppi vitelli bruni, perché le mie vacche durano tanto in stalla, perciò non ho bisogno di un grande ricambio di vitelle, di manzette per rimpiazzare quelle che elimino, che macello. E allora una parte delle bovine da latte le fecondiamo con incroci da carne, che poi quelli da carne ovviamente dopo un anno e mezzo seguono la loro strada, e nel frattempo però la malga è affiancata da un nocciolo duro di una quindicina di fattrici Aubrac di origine francese, acquistate da me come vitelle 15 anni fa. Poi man mano abbiamo fecondate sempre in purezza perché è una razza da carne, quella lì è linea vacca vitello, perciò le vacche non vengono munte, i vitelli sono al seguito delle madri, è una razza rusticissima dove non ha bisogno di nessun cereale per il finissaggio, perciò loro in alimentazione del tipo grass fit, cioè solo con pascolo quando è possibile, quando in primavera o in autunno il pascolo scarseggia si integra con fieno, e in pieno inverno esclusivamente con fieno. Loro hanno delle performance eccezionali di produzione di carne, di qualità e anche di fertilità, perché se te maltratti un animale e non lo sostieni con l'energia data dal soia o da mais, può essere che non riesci a fecondarlo perché è debole, fa latte e non riesce a fecondarlo. Invece questi animali qua restano comunque vivi e in forma solo con fieno ed erba e pascolo.
L'Alpe Acqua Negra è a 2200 metri e prende il nome dalla montagna sotto la cui cima si sviluppa. Il toponimo è dovuto alla ricchezza d'acqua e alle zone umide presenti. Un territorio perfetto per l'allevamento, appena sopra la fine del bosco. Dopo averci fatto accomodare nella baita dove passeremo la notte, ci fermiamo ad ammirare il panorama delle montagne dei ghiacciai, in primis i più grandi, Scherchen e Fellaria. È una bella giornata di sole, con il cielo azzurro, con poche rade nubi bianche. Raggiungiamo Andrea della Maddalena nel piccolo caseificio vicino, dove sta pulendo alcune attrezzature e sta rivoltando i formaggi prodotti in mattinata.
Portiamo giù le capre, vado a girare i formaggi, sistemo il formaggio che ho fatto stamattina, poi prepariamo da cena, verso le 8 abbiamo finito i nostri lavori, solo due persone.
Quindi il formaggio l'ho fatto una volta al giorno?
Solo al mattino.
Solo al mattino.
Certe lavorazioni possiamo fare anche la sera, se devo fare il formaggio grasso, mungo il latte e faccio un formaggio grasso, però cerco di evitare di farli perché noi abbiamo della clientela dove dobbiamo dargli il burro piuttosto che dei formaggi speciali fatti con poco latte, con 20 litri di latte, perché non posso fare dei grossi lotti perché così mi maturerebbero troppo assieme e non so come metterli sul mercato. Se invece li faccio una volta alla settimana, io ho la maturazione scalare dopo 20 giorni, certi prodottini possono mancare, però generalmente sono tre quei prodottini speciali che faccio con 20 litri di latte. Un formaggio, la pezzatura è di 3 etti, affinato con le foglie di castagno legato con la rafe naturale. Un altro con del cumino selvatico, la base è sempre quella. E un altro con del pepe e erbe aromatiche tipo la pesteda, che è una nostra invenzione. Cioè, vendendo esclusivamente al consumatore finale, se fai solo due tipi di formaggio sei morto. Devi diversificare il più possibile, nei limiti del possibile.
Questi sono di vacca o di capra?
Di vacca.
E invece quelli di capra?
Di capra anche lì faccio almeno 3-4 tipi di formaggio. La caciotta normale. Poi adesso è anche un segreto, però posso anche dirlo. La caciotta normale, il giorno dopo cosa faccio? La sbriciolo, gli metto un po' di sale e la tengo lì da parte, faccio il formaggio nuovo in uno stampino piccolo quadrato, metto una base di cagliata nuova, all'interno quella cagliata sbriciolata, usando uno stampino metto all'interno un pezzo di legno che poi estraggo, si crea il vuoto, metto lo sbriciolato in mezzo, chiudo la forma con la cagliata fresca, la salo leggermente fuori, due giorni dopo posso venderla come feta di capra, capito? Perché è un formaggio che d'estate va tantissimo, perché lo tagli a dadini, è leggermente salato, bianco, senza muffa né niente, senti la capra ma non eccessivamente. D'estate cos'è che va? Non è che vanno mica le polente taragna, va l'insalatona con giù il tonno, con giù i pomodorini e anche un po' di formaggio quello lì fresco.
Alle 17.15 inizia il raduno delle vacche da mungere e un quarto d'ora dopo iniziano ad entrare nella stalla, dove li attendono Andrea della Maddalena e un giovane aiutante studente dell'Istituto di Agraria.
Le vacche vengono messe qua, si legano, poi escono di là con mano. Portiamo di là il latte e via. Tutta la procedura di pulizia.
Guarda,
spingere fuori nei pascoli a mano, no? Almeno la vacca sta ferma, poi non è mica sempre bel tempo come adesso, quando piove o anche troppo caldo ci sono i tafani, le mosche.
Quanto dura una mungitura?
Ah, dipende dalla quantità di latte che fanno, ma 4-5 minuti, 7 minuti. O no, Mattia? Ma che lui è perito agrario, io sono un contadino e basta. Le Brausvis sono un po' indirizzate sulla linea genetica, un po' come le Frisone, cioè macchine da latte, possono fare 100, 110, 120 quintali di latte a lattazione, anche di più. Mentre le Brausvis, appunto la linea di sangue originale che c'era qua sulle Alpi, è stata mantenuta in Svizzera e hanno tenuto le due linee già. Adesso anche loro l'hanno indirizzata un po' più verso il latte con la genetica, però arriva a fare, non so, 60-70 quintali a lattazione. Tutto dipende da cosa ne fai di quel latte. Se fai latte alimentare, sei fallimentare. Se fai latte alimentare, se lo trasformi, no. Però già sono meno energivore, le ovi. Pieno erba e riescono a fare quel latte, capito? Queste sono le ultime da mungere.
Alle 19.30, finita la mungitura anche delle capre in un'altra stalla dell'Acqua Negra e dato da mangiare anche a maiale, è il momento di spostare le vacche nella zona dell'alpeggio dove potranno pascolare e dormire. Quindi c'è anche lo spostamento delle capre nel nuovo recinto elettrificato. La notte precedente, infatti, uno o più lupi hanno predato 5 capretti. Andrea della Maddalena si fa aiutare da 2 fedeli cani di razza Collier a radunare gli animali.
Bella, Jacquino, quindi, dietro! Dietro qua. Piano, piano. Una volta scenografia, eh? Non tranciano il traffico, no? Perché di alla fine. Dietro, bella, dietro! Alla fine i cani, gli indirizzi, loro lo sanno, il loro lavoro.
Che cani sono questi?
Border Collie sono i migliori. Là, ciao! Anche le capre sanno dove andare, non è che con la calma ci arriva. Sì, ma che lavoro fanno di pulizia del pascolo? Vedi qua questi arbusti secchi, sono tutte le capre. Bravo, Kim, bravo, eh? Bravo, bravo. Bella, sì, bravo anche te, bravo.
Che ho del lupo, le chiudete qui.
Sì, per la notte. La passano qua, poi ogni 2-3 giorni gli spostiamo il recinto. Fanno anche un bel lavoro di manutenzione del pascolo perché mangiano tutti gli arbusti. E se continui così in modo pragmatico, le vacche poi entrano a mangiare l'erba. Un altro anno si creerà un pascolo migliore sicuramente.
Ma il lupo negli anni scorsi c'era già stato?
No. L'anno scorso aveva predato un nostro capretto, ma probabilmente era un lupo da solo, perché il capretto era uscito dal recinto dove erano tutti i capretti. 2 giorni di pioggia consecutiva, e quando siamo arrivati lì, uno, quello che era fuori, non c'era più. Avevamo trovato la carcassa, è ben identificata dal lupo perché l'abbiamo portata allo zoo profilattico a farla analizzare. Stavolta effettivamente è stato visto il lupo qua in giro. Però confidavamo poi nel fatto che essendo un bel gregge che non si allontana tanto dalla casa si poteva anche pensare di essere in sicurezza anche la notte. Non è stato così, allora agiremo di conseguenza. Ci sarà un po' di più di tempo necessario per affrontare i recinti, però come ho detto il lavoro torna utile per la manutenzione del pascolo, perché se le lasci le capre vanno a prendere l'erba migliore nei punti inaccessibili.
Quanti capretti vi ha predato il lupo?
Ah, quest'anno 5, l'anno scorso 1.
Tutti in una notte?
Sì, 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 un colpo di grazia dato. Effettivamente erano i 5, 2 erano i più piccoli, 2 erano un po' più grandi, però non erano proprio in formissima, e uno era un becco, anche quello era sano, però non era grandissimo come gli altri. Cioè, praticamente lui si è avventato sul gruppo e quelli sono rimasti indietro li ha presi.
Ma la natura ha le sue regole.
Certo. Lui fa il suo lavoro, noi facciamo il nostro, non è che ce l'ho con... La situazione, a mio giudizio, non è da sottovalutare, perché finché uno si prende un capretto, ci sta. Il capretto può cadere anche dalle rocce, possono morire anche per tante cause naturali che non è proprio per forza il predatore. Però se comincia a essere un branco, può salire magari anche un gruppo di vitelli. un gruppo di vitelli magari non riesce a ammazzarli e predarli, però può rovinarli. È già successo in Svizzera, in Valposchiavo è già successo. Dopo loro non ci mettono su né sale né pepe in questi casi, pam, l'hanno abbattuto e riandare. Cioè. Però in Valposchiavo la situazione comincia a essere pesante, perché ci sono tre, almeno metto la guardia cantonale, ci sono almeno tre o quattro branchi abbastanza grossi. E dopo la situazione è pesante. Hanno dei costi enormi a mantenere i greggi di pecore, perché devono mettere reti in posti anche inaccessibili, aumentare il numero dei pastori, mettere dei cani che, sì è vero, difendono il gregge, però possono assalire anche delle persone con relative conseguenze. È sempre un bilanciamento di cose. Se metti i maremmani, loro non sanno se è un turista che passa vicino al gregge o se è un predatore.
Dopo cena alle 22 ci sediamo su uno dei tavoli di legno all'esterno delle baite, dove di giorno Andrea della Maddalena accoglie gli escursionisti che percorrono i sentieri, alcuni anche in bici, che passano dall'Acqua Negra. L'alpeggio si trova anche sull'alta via della Valmalenco, uno dei primi percorsi da trekking da più giorni delle Alpi centrali. Sembra di toccare il cielo grazie all'altezza e al buio. Si vedono anche i frontalini degli escursionisti che scendono in piena notte dal rifugio Caratti dall'altra parte della valle. C'è una stellata inframmezzata da numerosi aerei di cui si possono intravedere le rotte e tante stelle cadenti. Tra pochi giorni, infatti, la notte tra l'11 e il 12 agosto, ci sarà il picco delle meteore del fenomeno delle Perseidi. Andrea della Maddalena ci racconta che l'Alpe Acqua Negra è di proprietà della Quadra di San Giovanni, dominio collettivo degli abitanti di una frazione del comune di montagna di Valtellina, accanto a Sondrio.
La proprietà qua è di 700 ettari circa, risulta essere così, ma ci sono anche altri alpeggi che ormai sono stati abbandonati da 50 o 70 anni nell'altra parte della valle, più in basso, verso la Val di Tognio, verso montagna. Questa proprietà si è mantenuta integra fino adesso perché da statuto è invendibile, inusucapibile, non si può vendere neanche a porzioni e non si può usufruire da parte dei proprietari in un altro sistema se non con l'allevamento. Anche se i proprietari volessero edificare e strutturare una baita per usarla come rifugio, come casa vacanza o come albergo, non possono, perché le strutture si possono usare solo nell'ambito dell'allevamento.
Ce ne sono altre di quadre in Valtellina?
Sicuramente, da mia conoscenza, ce n'è ancora un'altra montagna, ce n'erano tre fino al 1700, dopo una è sparita subito. Adesso c'è ancora un'altra quadra, detta Quadra di Santa Maria, e la Quadra di San Giovanni, che è questa dell'Alpe Acqua Nera. Poi ce n'erano tante, perché noi non sappiamo, ma verosimilmente la Valmalenco in quel periodo storico lì doveva essere un feudo dei ricchi di Sondrio o comunque della Valtellina, dove c'era la produzione di vino, dove c'erano i nobili, dove c'era, non c'erano i comuni come adesso, era una cosa indefinita, dove penso, perché ci sono anche proprietà da parte di frazione proprio del comune di Sondrio, nella fattispecie di Ponchiera e di Mossini, nella valle di Chiareggio, l'altro ramo della Valmalenco, l'Alpe dell'Oro, Vezzede, così sono di proprietà di famiglie del comune di Sondrio, delle frazioni del comune di Sondrio, che però loro hanno già cessato l'attività d'allevamento negli anni 60, perciò sono usate da gente del luogo della Valmalenco, ma neanche in affitto, le usano così a uso gratuito perché la proprietà non gli interessa.
Che cosa sono le quadre? Lo abbiamo chiesto a Marta Villa, professoressa di antropologia culturale del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, che studia Alpi, alimentazioni e domini collettivi.
Una quadra è una gestione fatta insieme da più persone, enti anche, istituzioni, formazioni sociali. Ecco, possiamo usare anche questo tipo di modo di chiamare gli individui che si mettono assieme, che hanno quindi uno scopo, un fine. In questo caso è mantenere la destinazione agro-silvopastorale del luogo, se gestisce un pascolo, se gestisce una malga, facendo sì che dal passato possa essere tramandata alle generazioni future. Questo è il fine ultimo delle quadre o di altri tipi di modalità di gestione che ci sono nelle Alpi, ma non solo, perché nelle aree interne della nostra Europa la cosa interessante è che queste quadre, come questi altri modi di stare assieme per gestire la terra, sono condivisi da tanti altri popoli indigeni o nativi, come li chiama l'antropologia del mondo. Quindi spesso quando incontriamo anche i gestori, glielo facciamo capire anche come ricercatori, che non sono soli, perché spesso purtroppo in questo momento con un'economia capitalista la quadra è proprio una sorta di, non contrario, però è un'alternativa al capitalismo. Ovviamente vengono isolati, viene impedito il passaggio intergenerazionale del tramandare gli usi, perché questo è fondamentale, la coscienza degli usi. Quindi la quadra non è solo un pezzo di terra, questo è importante da dirlo, ma sono persone con la loro cultura di quel luogo e la terra, che sono insieme. La terra non è risorsa da reddito per la quadra, ma è una res frugifera, come diciamo noi, cioè una terra fertile che rende fertile sia se stessa, sia le persone che ci vivono sopra.
Che origine ha la quadra valtellinese?
La quadra valtellinese ha origine antichissima, nel senso che ci sono dei documenti storici, ma c'era sicuramente prima, perché in tutte questi tipi di modalità di gestione del territorio alpino, che vengono chiamati in via generale domini collettivi, questi domini collettivi si formano in teoria nel Medioevo. Hanno un'origine quando l'impero romano si sgretola, e però le persone continuano a dover vivere sul territorio montano. E cosa fanno? Ovviamente si occupano della propria terra, perché la propria terra è quella che gli dà la sopravvivenza. E lo fanno insieme, perché ovviamente sanno che insieme sono più forti. Quindi l'origine orale, perché possiamo chiamarla così, è molto antica, medievale. Poi a un certo punto vengono scritte le regole di queste quadre, di questi domini collettivi, di queste consortele, di queste vicinie, hanno tantissimi nomi infatti nell'arco alpino, ma sono tutti la stessa cosa. Queste regole prevalentemente sono scritte tra il 1400 e il 1500, perché prima non se ne sentiva la necessità. Quando si sente la necessità? Quando vengono attaccate, ovviamente, quando si vuole andare a prendersele, feudatari piuttosto che altri tipi di potenti vogliono mettere le mani addosso a questa terra.
Non ne sono rimaste molte di quadre in Valtellina?
Purtroppo no, non ne sono rimaste molte, come in tanti altri posti dell'arco alpino. Tant'è che sarebbe necessario studiarle. Se non c'è più il tramandarsi questa modalità, la quadra torna ad essere dei comuni, quindi viene gestita in un altro modo. Ovviamente non è che si perde il patrimonio, anche questo è molto importante. Il dominio collettivo non muore mai. Può morire la forma di associazione che gestisce, perché si spegne, ma può essere rivitalizzata immediatamente, quindi rifatele queste quadre. Prendete coscienza, consapevolezza e rimettetele in piedi. Si può. In Italia in questo momento c'è una legge che permette di farlo.
Torniamo ancora all'Alpe Acquanegra dopo la vungitura del mattino. Andrea della Maddalena, dell'azienda Agneta di Sondo, ci racconta come fa il formaggio e alcune ricette di sua invenzione.
Adesso per quanto tempo resterà a scaldare il latte?
Dipende dall'intensità del fuoco, ma in mezz'ora così, dopo devo controllare che non salga sopra i 34-35 gradi. Perciò fra un po' controllo, lo tiro via dal fuoco, lo lascio lì fermo fin quando non ho aggiunto il latte della mungitura del mattino.
Questo formaggio si fa con due mungiture?
Sì, se faccio il semigrasso aggiungo il latte in percentuale a mia scelta del latte appena munto.
Come si fa il semigrasso?
Questo è il semigrasso, cioè il latte...
Il grasso come si toglie?
Si toglie per affioramento della panna, tenendolo al fresco nella vasca d'acciaio inox, il latte della sera, la mattina dopo la panna è affiorata tutta, perciò togliendo da sotto il latte, a un certo punto resta la panna nel fondo della vasca e togli la panna.
Cosa si fa con la panna?
Con la panna la metto nella zangola in acciaio inox che per sbattimento si separano le particelle di grasso e resta il latticello da una parte e il burro dall'altra, dove gli aggiungi in più passaggi acqua gelida, acqua di sorgente e poi si lava così con l'acqua, si impacchetta in pacchetti da mezzo chilo, lo tieni al fresco e quello è già un prodotto finito, pronto per il consumo.
Semigrasso invece quanto tempo impiegherà poi a essere pronto?
Il semigrasso deve stare almeno 2 mesi in stagionatura, poi da 2 mesi puoi cominciare a tagliare alcune forme, puoi tenerle anche 6 mesi, un anno, dipende dalla richiesta anche dei clienti. Tendenzialmente si cerca di tenerlo morbido, oppure bisognerebbe già indirizzare la forma che fai quando la fai, cioè se prevedi ne fai magari alcune tenendole un po' più morbide, dove la vendita dopo 2 mesi è più gradevole perché è più morbida. Se invece presumi che la stagionatura verrà protratta più a lungo, puoi andare su un po' più di temperatura, resta una forma più compatta e può sopperire di più al passare del tempo nelle cantine naturali, dove comunque c'è umidità, si sviluppano sulla crosta delle muffe. Se la struttura della forma è un po' debole, può essere che le muffe entrino all'interno, mentre se la è più forte si conserva meglio.
Questo semigrasso tecnicamente è uno di quelli che viene chiamato a latte crudo, che evidentemente crudo non è perché una cottura c'è.
Beh sì, perché per fare il formaggio una volta che è rotta la cagliata devi comunque, lì dipende sempre dal risultato che vuoi raggiungere, quanta percentuale di latte intero hai aggiunto, quanto vuoi farlo stagionare quel formaggio, e lì ti dosi sulla temperatura che dai alla grana che hai ridotto dalla cagliata. Sopra il fuoco te puoi scegliere un range di temperature che va dai 38-40 gradi fino al massimo di 47 gradi, perché oltre quella temperatura lì non riesci più neanche ad andare giù con le mani a tirare sul formaggio. E poi la maestria sta nel fatto che quelle temperature lì che vuoi raggiungere non devi raggiungerle in breve tempo, devi metterci almeno 40 minuti, 30 minuti a cuocere il formaggio, perché l'incremento termico, secondo le regole non scritte ma tramandate oralmente, è di 1 grado ogni 5 minuti di salita della temperatura.
Quindi col legno, come è fatto in questo caso, è una difficoltà ulteriore riuscire a dosare l'incremento.
Ma sì, però comunque puoi sempre togliere la caldaia dal fuoco se è troppo la temperatura. Però basta che la legna è lì fine, secca, e la dosi piano piano. È come aprire la manopola del gas, né più né meno.
Che differenza c'è usare il gas e usare il legno?
Una differenza economica. Le bombole del gas costano una fucilata e poi col gas sì, hai una sicurezza, però col legno il formaggio per me prende anche degli aromi, perché anche se la struttura è fatta di modo che il fumo esce all'esterno con i tubi e tutto circoscritto, però un po' di fumo esce sempre, perciò qualcosina resta nell'ambiente.
Qui che legno c'è sotto?
Qua è legno del posto che tagliamo a 200 metri per mantenere il bosco al suo posto e preservare il pascolo. Le essenze sono l'arice e avete, perciò è anche un po' resinoso totalmente, non è latifoglia, faggio o rovere, perciò...
Quindi ho profumato come legno.
Perché per radio non si può sentire, altrimenti si sentirebbe il profumo di legno di larice, quello lì è inconfondibile.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, le mail è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.